www.storiedijoe.it e la storia continua. Uccidere il mostro. Lo scempio del cadavere. La morte del principe non è lo scopo principale. Se viene ucciso è per manifestare la purificazione dei peccati urbani. Il gesto politico è anzitutto religioso. Il cadavere del principe permette di ristabilire la concordia urbana. I corpi dei tiranni assassinati sono mutilati, smembrati. I fanciulli li trascinano per i piedi, li dissotterrano prima di rifiutare loro una sepoltura cristiana. Talora il cadavere è addirittura mangiato, almeno in parte, dagli animali randagi o dalla folla. Assai spesso le fonti tacciono queste sevizie, le cui testimonianze sono difficili da reperire. Ad esempio, in occasione dell'assassinio di Pier Luigi Farnese a Piacenza nel 1547, il cadavere del duca fu mutilato e trascinato. La maggior parte dei racconti, però, passa sotto silenzio mutilazioni per non offendere la maestà principesca e quella di Paolo, Papa Paolo III, padre del duca assassinato. Tuttavia, alcune narrazioni evocano il furore della folla sul cadavere, dopo che è stato appeso per un piede e poi gettato dalla finestra per iniziativa dei congiurati. Lo storico fiorentino Giovan Battista Adriani riferisce: «Del morto corpo del duca furono fatti molti strazi, avendolo coloro che l'avevano ucciso gittato nel fosso e poi spogliato. Fu tutto nudo tranato per la città e finalmente tratto in un campo di una chiesa, dove fece orribile spettacolo a tutta la turba. Se non dopo 4 giorni, per ordine di Don Fernando Gonzaga, non gli fu data sepoltura». Con più macabra precisione, un dialogo satirico tra Pier Luigi Farnese e Caronte mette in scena l'arrivo del duca davanti alla Chieronte e il suo corpo lacerato come quello di un torturato, quale lo vede Caronte. Cammina senza piedi e senza mano, la testa spartita, come si suol dire, da un'orecchia all'altra, scannato, con 2 stoccate nel petto. «Sia io ammazzato se non è qualcuno dalla ruota, e ha tardato ad arrivare per mancamento di gambe». I congiurati, obbligati a giustificare i loro atti del 1548, attribuiscono queste mutilazioni alla furia popolare, per non assumersene la responsabilità. Lo scempio del cadavere, come l'assenza di sepoltura cristiana, permettono di rivelare il mostro nascosto dietro il principe, il tiranno, in quanto uomo del male, attira sulla città la collera divina, ricevendo sul suo corpo un inizio di quel castigo infernale, e permette il ritorno alla concordia, alla riconciliazione con Dio. E il ruolo dei fanciulli, intercessori tra città e Dio, è centrale. Questi permettono il ritorno del favore divino, svelando il mostro. La risposta del potere sovrano. Il principe non rimane indifferente, anzi, a queste ripetute violenze, la repressione degli assassini o dei tentativi di complotto è particolarmente spettacolare. Al corpo smembrato del tiranno risponde quello del lacerato dei congiurati. Inoltre, si sviluppa un discorso che evidenzia l'inutilità delle congiure e la loro dimensione inaccettabile, qualunque ne siano le motivazioni. In più, alla fine del XV secolo, le repubbliche oligarchiche italiane sono dominate dalle fazioni, eccezione fatta per Venezia, che significativamente non conosce ancora allora congiure. Genova, Siena, Pistoia o le città della Romagna si trasformano in un terreno di scontri ripetuti tra partiti, al punto da diventare ingovernabili, a meno di non porsi sotto l'autorità di un tiranno. La tirannia diviene progressivamente un modello politico accettabile. A differenza delle fazioni, garantisce la concordia, contrariamente a quanto pretendono i congiurati. È per questo che la principale risposta del principe è violenta, al di là del solo momento della repressione. Gradualmente i sovrani italiani accettano di mostrarsi tirannici. La forza diventa la principale legittimità del potere e si afferma l'idea della ragione di Stato, cioè l'idea che il potere abbia per scopo primario la propria conservazione. Giovan Battista Leoni, a metà del XVI secolo, formula assai nettamente questa nuova definizione del potere, ma partendo da una riflessione sulle congiure tra i principi. Dice che la prudenza politica o ragione di Stato, che noi vogliamo chiamarla, insegna e comporta che ciascun principe procuri sopra tutte le cose la conservazione dello Stato suo per passare con questa l'ampliazione ancora. Et però considerando e prevedendo tutto quello che può essergli di danno o di beneficio, vada in tutti i modi possibili ricorrendo l'uno per impedirlo e incontrando l'altro per appropriarselo. Mostrandosi detentore di una violenza ineguagliabile, manifestando una forma di invincibilità, il principe risponde alle congiure. Private della loro sacralità, poiché la concordia è dalla parte del principe, private dal cattivo tiranno, votate al fallimento, le congiure scompaiono progressivamente. Solo il principe, armato di tutta la sua potenza, può ormai cospirare. E la storia continua. www.redigio.it e la storia continua.